Avete voi delle richieste, punti che volete sottoporre a discussione? Era solo una domanda. Non prendetela così. Bene, allora se non avete domande, non avrete risposte. Vi leggo un passo della sentenza Sallusti, che finalmente è stata pubblicata, c'ha un numero tipo 41.200 e qualcosa, la trovate in rete, pubblicata da Cassazione, con i Neretti, perché in base alla legge della privacy non si possono scrivere i nomi degli imputati, per cui non potete cercare sentenza Sallusti, viene fuori questa sentenza, ma il nome Sallusti è... ci sono alcuni passi se soltanto divertenti. Uno dice questo, al di là della dimostrata gravità dei fatti commessi e dell'implicita ma chiara e lampante giustificazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, cioè sta dicendo era evidente che non andavano applicate le attenuanti, già sufficiente a configurare un'ipotesi eccezionale in corsivo, legittimante l'inflazione della pena detentiva, sta dicendo questa, la Cassazione si rende conto che è una misura eccezionale mandare in carcere un giornalista, ma se lo meritava. È da segnalare la particolare inconsistenza di alcune censure formulate dal ricorrente, a fondamento della richiesta di un trattamento sanzionatorio meno severo. Secondo me chi l'ha scritta si è anche divertito. Quanto ai precedenti penali, nel ricorso, da un lato si fa riferimento alla illibatezza della condotta e della vita antecedente dell'imputato. Dall'altro si giustificano le pregresse condanne per diffamazione, 7 di cui 6 in relazione all'ipotesi, articolo 57 CP, presentandole come eventi inevitabilmente connessi all'attività di chi fa informazione, virgolette, accade al 100% dei giornalisti in attività, ha detto la difesa. Questa pretesa di speciale irrilevanza ai fini della valutazione della personalità del condannato e della sua propensione a trasgredire le norme penali, delle condanne riportate dai giornalisti, è del tutto inammissibile sotto il profilo del quadro normativo vigente e del razionale senso comune. Non può ammettersi l'esistenza di una lecita attività lavorativa che abbia, come inevitabili prodotti naturali, fatti lesivi di diritti fondamentali dei cittadini. Quanto alla valutazione positiva della condotta del cancellato, successiva ai fatti in esame, i giudici di merito hanno già posto in evidenza l'assoluta infondatezza di questa affermazione, contrapponendo i dati significativi, vedi, della irremovibile coerenza e atteggiamento ostile del quotidiano nei confronti della persona diffamata. La censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non solo è inammissibile per non aver costituito oggetto di impugnazione in sede di appello, ci sono dimenticati di fare un appello sul punto, ma anche perché sul piano sostanziale non indica alcun elemento che consente una prognosi positiva sui futuri comportamenti del giornalista che, in un limitato arco di tempo, settembre 2001, maggio 2003, ha 6 volte manifestato una reiterata indifferenza colposa nei confronti del diritto fondamentale della reputazione e una volta ha leso direttamente tale bene. In conclusione, la storia e la razionale valutazione di questa vicenda hanno configurato infatti la personalità dell'autore in maniera incontrovertibile con un'ipotesi eccezionale legittimante l'infrazione della pena detentiva. Bellino, eh? Bellino, che la scritta secondo me un po' si è pure divertita. Dunque, ci sono varie notizie, naturalmente si potrebbe commentare le elezioni in Sicilia, ve le posso commentare solo in un punto, siamo di fronte alla prova provata di come le leggi elettorali possono produrre disastri. Allora in Sicilia hanno riformato il loro sistema elettorale dicendo noi optiamo per l'elezione diretta del Presidente e hanno creato un sistema per cui i partiti si presentano con un sistema proporzionale e la coalizione che ottiene un voto di più, il suo candidato diventa Presidente e in questo caso Crocetta ha ottenuto un po' di voti di più e tanto è Presidente e poi hanno introdotto un sistema di premio di maggioranza. Ma è un premio di maggioranza che è debole, nel senso che se uno ottiene almeno 37, mi pare, seggi suoi a un premio di 8 seggi arriva a maggioranza, perché il listino del presidente ha 8 seggi in premio fissi. Ma se invece lo ottiene, come Crocetta ne ha ottenuta una trentina, con quei premi di maggioranza non riesce a sfondare, non riesce a raggiungere la maggioranza assoluta, per cui il premio di maggioranza non serve a nulla sostanzialmente. Se invece ottiene 54 seggi, più di 54 seggi, si limita a 54 perché gli altri sono un premio di minoranza, vengono assegnati ai partiti che perdono le elezioni. C'è un meccanismo un po' ballerino che in sostanza premia le coalizioni che ottengono un significativo risultato, che sfiorano la maggioranza assoluta ma non lo ottengono. Negli altri casi creano una situazione di ingovernabilità, nel senso che la maggioranza non è definita. Notate che questo sistema è più o meno quello che sta maturando a livello nazionale. Nella denegata ipotesi che riformino il Porcellum, l'idea è quella di introdurre un sistema proporzionale con un premio di maggioranza debole, il che vorrebbe dire che potremmo avere un risultato del genere alle prossime elezioni, sempre che modifichino la legge elettorale, su cui io non scommetterei, anzi scommetterei che non la riformano. Altre cose che riguardano le notizie che abbiamo già discusso in passato. La questione della legge sulla stampa e della legge sulla corruzione. Siamo arrivati allo stallo più assoluto. La Repubblica le mette insieme e ci dice queste. Legge Sallusti in affanno al Senato, nonostante l'asse PDL-Lega. Decreto di legge anticorruzione al voto alla Camera con l'ennesima fiducia. Mentre cade nel vuoto l'ultimo appello dell'alleanza dell'Associazione Nazionale Magistrati, ANM, a modifiche per evitare una parziale amnistia, perché la preoccupazione dei magistrati è che dentro queste due leggi, una è la legge Sallusti sul il reato di diffamazione a mezzo stampa e l'altra la legge sulla corruzione, in realtà ci siano norme sostanzialmente depenalizzante. Anche la legge sull'anticorruzione ha delle norme, adesso io non mi sono messo a esaminarla, non ho intenzione di corrompere, non essere corrotto, di conseguenza non me ne sono occupato. Però l'allarme dei magistrati è che nella scrittura di queste norme, che apparentemente dovrebbe aggravare la responsabilità per corruzione, concussione, eccetera, in realtà ci siano delle norme che possono scattare come abbassamento della pena, fa scattare la prescrizione, perché quando si abbassa la pena di tale scattano dei tempi più brevi di prescrizione, per cui sono in grande allarme. Due leggi, due storie, quella sulla diffamazione destinata oggi allo showdown, mentre la Federazione Nazionale Stampa, sindacato dei giornalisti, lancia l'ultimo appello nel sit-in al Pantheon, a fermarsi per non assumersi la grave responsabilità di far morire il giornalismo investigativo. C'è in ballo la sanzione per la diffamazione, che viene derubricata come sanzione detentiva, per cui Sallusti non va in carcere, che è il vero obiettivo a cui tutti noi tendiamo, e sostituirla con una pena pecuniaria. Allora stanno discutendo sul valore della pena pecuniaria, perché i giornalisti dicono 100.000 euro sono troppi e allora adesso hanno già fatto una proposta per passarli a 50.000 euro come sanzione, che non è elevatissima. Però il problema è che in questa legge, come dicevo l'altra settimana, c'è l'infiltrazione di norme che tendono a bloccare la bocca ai giornalisti. Norme sulla la famosa norma anti-Gabellini, per evitare che ci sia un accordo con l'editore perché si assume la sanzione pecuniaria. E per cui su questa partita si sta giocando cose non molto chiare. E c'è il tentativo di rinviare tutto in commissione, lanciato dal PD, Finocchiaro, e condiviso dai DVDC e API, non so chi sia API, sarà qualcuno, se no. Viene sconfitto dal ritrovato legame PDL-Lega, finisce pari, al Senato, 115 sì, 110 no, 5 astenuti. Vedete, gli astenuti al Senato sono voti negativi, per cui è come votare no. Poi bla 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 bla, tante belle cose, caos nell'emiciclo del Palazzo della Madama, c'è qualcosa di interessante, sì vabbè, ma andiamo avanti, anche no. Questa è una notizia che non c'entra niente, ma il bimbo uccide il papà nazista, può essere giudicato un killer? Allora, un problema biblico, non sempre la colpa dei padri ricade dei figli, qualche volta rimbalza il padre. Il problema è un problema che si pone non per la legge italiana, dove un bambino di quell'età non sarebbe imputabile, ma per le leggi di alcuni stati americani sì, la California può essere imputato anche un minore di 14 anni se si dimostra che ha voluto il comportamento, cioè se lui veramente voleva colpire, ammazzare il padre ed era consapevole di questo, potrebbe essere condannato a pene per omicidio. Allora il problema è il fatto di essere un figlio di un rappresentante nazista che gira in divisa da SS e va a tutti i raduni per la razza bianca e contro l'immigrazione e picchia il figlio e gli insegna l'uso delle armi, incide in qualche modo sulla colpevolezza del bambino? È un caso davvero, come dire, curioso, ve lo segnalo perché questo è un problema che non riguarda il nostro diritto penale, per quanto se si fosse posto un problema di un sedicenne la questione sarebbe stata. Pare che il bambino ha sparato a Jeff Hall per due motivi: lo aveva sculacciato la sera prima e temeva che se ne andasse per sempre. Le due cose non stanno molto insieme, salvo che non fosse anche leggermente sadico, per cui dice, non mi sculaccia più, oh, dobbiamo scherzare, è il mio diritto. Fantastica. Allora, a proposito di cose fantastiche che ci vengono dall'estero, rivolta dei sindaci francesi contro le nozze gay. François Hollande aveva messo dentro nel suo programma elettorale la legge sul same sex marriage, come si dice, come espressione è? Matrimonio omosessuale. E c'è il problema che non riesce a portarlo a capo dentro nel governo, ci sono dissensi nel governo, ma poi è scoppiato la rivolta dei sindaci. Curioso fenomeno. Perché? Perché i sindaci sono quelli cui toccherà unire davanti alla République due lui o due lei. La rivolta è guidata dal collettivo dei sindaci per l'infanzia, bellissima, il collettivo dei sindaci per l'infanzia, che con le nozze gay ci azzecca perché la legge estende a tutte le coppie i diritti di quelle etero, compreso quindi l'adozione, che costituisce il vero nodo del problema, cappeggiato da Philippe, sindaco bla bla, e deputato UMP centrodestra. Già vi dicevo che in Francia esiste un sistema di rappresentanza molto diverso del nostro, perché in Francia non c'è la ineleggibilità né l'incompatibilità tra cariche locali e cariche parlamentari, per cui il Parlamento francese, soprattutto il Senato, è costituito in larga parte di sindaci. Abbiamo avuto anche il Presidente della Repubblica sindaco in Francia. E di conseguenza l'opposizione dei sindaci diventa anche un'opposizione parlamentare, le due cose si giocano insieme. Sono contrari più i sindaci di destra di quelli di sinistra, vabbè, questo è normale, e più quelli di campagna che quelli di città, anche questo mi pare normale. Dato importante perché l'85% dei comuni francesi hanno meno di 2.000 abitanti, dato non... Ma poi spiegato questa cosa per cui la campagna è più sensibile della città, ce lo spiega Christophe Levesque, sindaco di Saint-Christophe sur Avre, 146 anime in Normandia, che annuncia che se la legge sarà votata pur con di non celebrare le nozze, Omo si dimetterà. Forse in campagna, quando si vive in mezzo ai tori e alle vacche, si sa meglio cos'è la natura e forse si è anche più saggi. Questa mi mancava. Dovremmo sempre parlare delle mucche, anzi delle vacche e dei tori. Ma la notizia che mi interessa di più è che i sindaci chiedono che la legge contempli l'obiezione di coscienza come per un medico che non vuole praticare l'aborto. Questo ve lo segnalo perché questo è uno dei temacci che sta emergendo dal nostro moderno diritto costituzionale, e cioè il fiorire di richieste di esenzione, di riconoscimento dell'obiezione di coscienza. E cosa un po' singolare, perché una volta l'obiezione di coscienza è stata riconosciuta soltanto al servizio militare obbligatorio, dopo anni e anni e anni di durissima lotta e di personale di sacrificio di alcuni obiettori che si facevano di carcere, poi uscivano, venivano richiamati le armi, dicevano no, tornavano in carcere e così via, finché lo Stato ha introdotto prima il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e quindi il servizio civile, il sostitutivo, e poi ha tolto il servizio obbligatorio di leva, e con questo risolvendo alla radice il problema. Però ha introdotto il diritto di libertà di coscienza nella legge sull'aborto, è stata la prima, per cui i medici possono rifiutarsi di praticare l'aborto per motivi di coscienza. L'hanno rivendicato i magistrati, già ve l'ho raccontato, e la Corte Costituzionale ha detto di no, i magistrati non possono obiettare un bel niente perché la loro funzione è soltanto quella di sentire le dichiarazioni della minore e non quella di partecipare all'operazione di rimozione del feto. Poi l'hanno ottenuta alcune altre situazioni, per esempio, già vi ho accennato queste cose parlandovi delle intese religiose, sulla vivisezione. E i ricercatori possono fare obiezioni di coscienza e rifiutarsi di partecipare alla vivisezione per la sperimentazione sugli animali. Non credo che nessuno gli obblighi a vivisezionare qualcuno, per cui non so se sia poi una cosa che abbia un grosso seguito. Mentre l'altra questione riguarda la fecondazione artificiale, anche lì è prevista una forma di obiezione di coscienza, e continuamente risorge l'idea, i farmacisti l'hanno chiesta per la pillola del giorno dopo, gli hanno risposto di no, c'è la tendenza, come dire, le mie ragioni di coscienza prevalgono sulle leggi. Allora il fatto che in Francia, che è un paese che ha fatto del laicismo in senso stretto la sua bandiera, cioè il paese dove la normativa è addirittura ossessionante sulla laicità, tutti i simboli religiosi non sono ammessi nelle scuole, non si può andare con il chador, non si può esibire crocifissi troppo grandi e così via, che in Francia improvvisamente vi siano i sindaci, per cui un pezzo della Repubblica, che rivendicano l'obiezione di coscienza nel caso passasse il matrimonio gay, fa stupore in qualche modo, no? Cioè, tu stai dicendo: io per motivi di coscienza non ho tempo a una legge della Repubblica. Non è un problema da poco, anche perché nessuno ti ha obbligato a fare il sindaco. Non vuoi fare il sindaco? Torna a parlare con le vacche e i tori. Vuoi fare il sindaco? Applichi le leggi della Repubblica. Non vuoi unire al matrimonio due gay? C'è il vice sindaco, può farlo chiunque, si mette la sciarpina e celebra il matrimonio, si beve il fiasco di vino e sono tutti contenti. Ma che uno debba addirittura minacciare l'obiezione di coscienza per opporsi a una legge, in Francia è una cosa abbastanza forte. Dunque, a che punto siamo con... Ah, ecco, questa è una notizia carina. È Il Corriere della Sera, la rubrica che è indiscreto, il governo pensa di congelare il ponte. Il ponte è il ponte sullo stretto di Messina. Allora, breve storia del ponte in tre puntate. Nel 2001, ho sbagliato uno zero, cosa fate che sia, il Berlusca, facendo il suo patto con gli italiani, a cui voi non avete partecipato in quanto minori, era comparso in televisione casualmente a fianco di Bruno Vespa, piegato in due, che versava ogni corporei per facilitare la trasmissione, e aveva detto: io faccio un patto con gli italiani. Ha tirato fuori una specie di cosa dell'Italia e ha tracciato un paio di righe così, dicendo: questo è un asse Brennero-Palermo e quest'altro è Torino-Lubiana e così via, cioè le grandi opere. E in queste grandi opere c'era il ponte di Messina 2001. Poi questa pianopera di tanto una legge, la legge Lunardi, grande costruttore e così via, e la legge Lunardi ha avviato le procedure di progettazione. La legge è anche 2001 e la progettazione è incominciata. Fatto il progetto, approvato il progetto, si sono affidati i lavori e i lavori sono stati assegnati a un consorzio di imprese italiane, internazionali, eccetera. Dopodiché non c'erano più soldi. Poi è arrivato il governo Prodi. Il governo Prodi ha detto: ma il ponte anche no. Però voleva bloccarlo, ma poi ha avuto dei problemi nella maggioranza. Stranamente si sono scollati Di Pietro, ministro dei lavori pubblici, con l'IDV, che voleva affidare i lavori all'ANAS, non si è ben capita l'operazione, sta di fatto che poi è tornato Berlusconi e ha ripreso fuori il suo progetto. A che punto siamo? Congelare il progetto del ponte di Messina, bloccare momentaneamente l'iter per evitare che le eventuali perdite lievitino. E questo è l'obiettivo che si pone il governo Monti, che si è trovato a incrociare nel suo breve cammino il punto più delicato dell'iter dell'infrastruttura, quella dell'approvazione del progetto definitivo. Dovrebbe toccare a lui approvare il progetto definitivo. Di questo si parlerà oggi, salvo slittamente domani. Scommettiamo se slitta. In Consiglio dei Ministri, il progetto definitivo del ponte è arrivato a maturazione e a questo punto il CIPE, Comitato Interministeriale Programmazione Economica, deve approvarlo oppure fermarlo. Il governo propende per questa seconda ipotesi, fermarlo, al punto che ha messo da parte già 300 milioni della legge di stabilità per liquidare una penale del consorzio Eurolink che ha vinto la gara. 300 milioni, ma Eurolink di milioni ne vuole 560. Al governo serve tempo per studiare il dossier e vedere come comprimere questa penale, ad esempio rilevando degli inadempimenti di Eurolink stessa. Interessante, dico, tu mi chiedi 560, ma io trovo un inadempimento, dico no, te ne do 300, facciamo una mediazione. Che fare per sospendere l'iter evitando che le penali lievitino e maggiori e magari possa passare la palla al prossimo governo? Lo strumento somiglia a un congelamento del progetto, una decisione rinviata a oggi per evitare di impattare sulle elezioni in Sicilia. Questi sono i meccanismi decisionali in Italia, no? Ci sono elezioni in Sicilia, non si può parlare del ponte, perché alcuni sono favorevoli, la stragrande maggioranza è contraria, ma sicuramente ci sono dei problemi nella maggioranza, tra PDL e PD, eccetera. E quindi le decisioni non vengono assunte e stiamo andando a spendere, dunque il costo per lo Stato del progetto del ponte era 3 miliardi e 88 di euro. E la penale per uscire dal progetto è 360, ma forse parecchi di più, buttati al vento. Dei lavori sul progetto credo che abbiano fatto soltanto un cantiere sulla costa calabra, poco prima di Scilda, proprio una costa tra l'altro bellissima, per spostare una stazione, un pezzo della ferrovia, perché andava messo il ponte, no? Il pilone per il ponte, ma non si sono fatti altri lavori. Ci sono dei cantieri aperti, questi cantieri costano, per cui tutto questo procedimento di, arriverà con ogni probabilità a cancellare il ponte. Io incrocio le dita perché, cioè, Grillo ha dimostrato che si attraversa a nuoto, è stato in Messina, cioè che sarà il ponte. E poi c'è un impatto ambientale che è micidiale. Ma a parte questo, il fatto è che noi pagheremo per anni le conseguenze di politiche di opere pubbliche faraoniche come questa, come anche la TAV minaccia di essere altrettanto infelice. Non voglio intervenire sul fatto che sia utile o non utile, non è questo il problema, è che se in Italia le procedure per fare un lavoro pubblico durano 10 anni, ormai il ponte siamo lì, 10 anni, e dopo 10 anni si decide che non si fanno e si pagano i penali, voi capite che abbiamo un procedimento di decisione politica che butta i soldi fuori dalla finestra per niente, tra l'altro congelando qualsiasi altro investimento, perché siccome gli investimenti sono concentrati là, non li puoi fare da altre parti. Ma a proposito di follie, io ho già accennato la questione delle province e volevo commentarvi un po' la questione. Qual è la questione? La questione è che costi della politica, allora sono usciti una serie di decreti legge, naturalmente, perché era molto urgente, che riguardano varie voci di spesa locale, ma in particolare la provincia. Il primo decreto legge emanato ancora imperante il governo Berlusconi aveva deciso che le province diventavano enti di secondo livello, cioè non più enti rappresentativi, i cui organi erano eletti dai cittadini, ma enti che rappresentavano i comuni, un po' tipo i consorzi, no? Parlamento europeo di questa mattina, no? L'idea di un ente che è composto dai comuni, che designano i membri di un'assemblea, di un esecutivo, che non sono eletti, non rappresentano, non hanno autonomia di indirizzo politico, perché sta lì lo snodo. Lo snodo sta in questo, che se tu hai un qualsiasi soggetto che può fare scelte politiche che ricadono sui cittadini, in base a un principio democratico, devi dargli un sostegno elettivo. Per cui nella misura in cui la provincia assuma delle decisioni che pesano su di noi, per esempio ci impongono le tasse, perché per esempio ci impongono degli obblighi o dei divieti, devono avere le spalle coperte dal principio democratico. Dire che le province non sono più coperte dal principio democratico vuol dire togliere alle province le funzioni di indirizzo politico, farne delle strutture di supporto dei comuni. Personalmente ritengo questa una decisione ottima. Ti considero una buona decisione, perché non per una questione di costi, ma per una questione di efficienza. Vi siete mai chiesti come si spalma il potere politico nei partiti delle coalizioni in Italia? Ve lo spiego subito. Ci sono tutte coalizioni, no? Le nostre forze politiche sono fatte da coalizioni. Le coalizioni sono tendenzialmente due, erano, perché ormai sono tutto sciolto, una era PDL più Lega più X, chi passava di là, l'altra era PD più, qualche volta IDV più X, dipende, qualche volta sì, qualche volta no, mettiamoci un'altra X. Le coalizioni sono formate più o meno così, adesso le prossime elezioni non si sa come andranno, ma più o meno il PD si allierà con la SEL e sta pensando o un accordo oppure no con l'UDV, con Di Pietro. Il PDL, se esiste ancora, sta mirando un'alleanza con la Lega a ripristinare condizioni di coalizione e così via. Però a noi c'è poco ci importa e possiamo sterilizzarle dicendo partito primo e partito secondo della coalizione. E allora, comune capoluogo, Il partito primo esprime il sindaco, il partito secondo esprime il presidente del consiglio comunale. Il partito secondo esprime il presidente della provincia e il partito primo esprime il presidente del consiglio provinciale. Più o meno. Se andiamo in regione il partito primo esprime il presidente e il partito secondo esprime il presidente del consiglio regionale. Non dico che questa sia una regola, una volta si sarebbe chiamato il manuale Cencelli. Cencelli era un deputato democristiano che, come divertissement, aveva fatto un manualetto su come si spalma il potere, dicendo: tu sei di una corrente che ha tot per cento, allora ti aspetta una presidenza di commissione, una presidenza di provincia, un ente e così via, no? E il peso politico delle forze politiche veniva quantificato in cariche, questo lì, negli anni 70. Diciamo che questo può essere una riedizione del manuale Cencelli. Il sindaco di Ferrara è espresso, adesso veramente è cambiato perché è lui PD, ex Margherita, era PD, va bene, sta bene. Prima c'era Satteriale che era PD, il presidente del consiglio non è del PD, è di un altro partito. Il presidente della provincia è del secondo partito della maggioranza e così via. Cosa crea questo sistema? Questo sistema crea conflittualità. Perché le nostre coalizioni non sono coalizioni molto coese, perché se fossero molto coese si chiamerebbero partiti, non coalizioni. Le coalizioni sono accordi tra diversi. Un accordo tra diversi ha alcune regole fisiche. Primo, non sparire. Per cui se io sono un industriale e devo fare un accordo con la Fiat, tendenzialmente la Fiat fa am e mi mangia e io sparisco. Per non sparire devo rendermi visibili politicamente, la visibilità è sopravvivenza ed è il momento di debolezza di tutte le coalizioni. Se il Consiglio dei Ministri decide qualcosa, il ministro che vuole rendersi visibile, appena esce incontro al giornalista, gli lascia una dichiarazione che è un po' in dissintonia rispetto a quella del governo, perché così si stacca, tutti lo intervistano e lui si rende visibile. E questa è sempre stata la debolezza di tutte le coalizioni. No? Berlusconi diceva una cosa, poi intervistavano Bossi, nella misura in cui si capisse cosa diceva, lui diceva una cosa diversa. E quando diceva, ma Berlusconi ha detto, oh, come va, no? Naturalmente questo faceva impazzire i giornalisti, che andavano subito come pesci sul pane a chiedere altre dichiarazioni. E questo suscitava una reazione del partito e questo creava tensione. La tensione è un sistema con cui la coalizione rende visibili le sue differenze. Il sindaco di Ferrara ha una tensione con la provincia, tendenzialmente, ma non perché sia Ferrara, dicono, generalmente questa è la tensione. Allora, se tu rendi le funzioni degli enti intrecciate, questo crea problemi grossi. La politica urbanistica chi la decide? Beh, il comune fa il piano regolatore, il piano di sviluppo urbano, la provincia fa il piano di coordinamento, la regione fa il piano territoriale. Se si gioca una partita politica tra questi livelli di piano, è chiaro che il bisogno di distinguersi, la visibilità, no? Comporta anche tensione. Tu mi hai fatto il piano urbanistico comunale, ma io ti dico che però... E questo comporta l'appesantimento delle procedure, la lunghezza delle procedure, incomprensibilità delle politiche e così via. E voce inefficienza. Eliminare enti è risolvere parzialmente il problema. Per cui dal mio punto di vista, se passassero sopra la Costituzione e cancellassero la parola provincia, avremmo fatto una bella riforma costituzionale. Dopodiché uno si deve porre il problema, ma come funziona il governo locale? C'è o non c'è bisogno di un livello intermedio tra regione e province? E se c'è bisogno, è necessario che sia democratico? Il primo decreto legge rispondeva a questa domanda con decreto legge, però notate, non con una legge discussa in Parlamento, condivisa, pensata, eccetera. Decreto legge cucinato in Consiglio dei Ministri, paf, spariscono le province come enti politici. Subito dopo, o poco dopo, esce un decreto legge che dice un'altra cosa, e cioè che le province sono ridotte di numero. Le due cose non sono coordinate. Perché sono ridotte di numero? Perché si risparmiano soldi. Questo non è dimostrato da nessuna parte, anzi ho scritto un articoletto per contestarlo, perché non occorre essere ragionieri, anzi non ci tengo neanche molto a essere ragioniere, per capire che forse a lungo periodo avere, quante sono le province, 50 province invece che 80, no 110, perché sono tanto 80, può essere un risparmio, può essere, ma nel frattempo un costo. Perché se tu prendi la provincia di Modena, la fondi con quella di Reggio, primo non licenzi nessuno, pubblici dipendenti non li puoi licenziare per questo, per cui non risparmi niente, potrai ridurre il numero dei consiglieri provinciali, ma ti pare che sia un costo i consiglieri provinciali, bah. Però devi cambiare tutte le targhe devono cambiarle, non si può tenere la targa delle due province, bisogna trovare una nuova targa che fonda i nomi, per cui sarà anche uno studio di qualcuno che trova il simbolino, perché non puoi mangiare la provincia più piccola in quella più grande e chiamarla sempre provincia di Modena, no? Devi chiamarla provincia di Modena, Reggio Emilia, provincia del Tremoto, provincia della Mortadella. Cioè, come direbbero dove sto, sono problemi, e capisco, sono dei grossi problemi. Poi c'è la carta intestata, stupidaggine, ma costa. Poi ci sono tutte le intestazioni dei conti, di tutte le forniture, di tutti i contratti. Poi bisogna prendere i facchini e spostare i mobili. Alla fine cosa hai risparmiato? Il risparmio sarà quando finalmente dirai ho pagato meno a consiglieri provinciali, ma nel frattempo hai speso un sacco di soldi. Queste indicate leggi non hanno copertura finanziaria, giusto per dirne una. I tecnici del governo hanno dimenticato che c'è una spesa a cui far fronte. Chi fa fronte a questa spesa è implicito che lo fanno le province con i loro soldi. Ma a parte questo, non c'è nessun progetto dietro. Vi dicevo, la provincia non nasce come ente autonomo. La provincia in Italia nasce come dipartimento del governo. L'Italia è divisa in province quando l'Italia è un sistema, un regno unitario, napoleonico. Le province sono nate con Napoleone e a capo delle province, per tradizione, c'è il prefetto. E il prefetto è un alto funzionario dello Stato, Ministero degli Interni. E sulla base provinciale è organizzato tutto l'apparato statale. L'ordine pubblico fa capo al questore, e il questore è un organo provinciale, cioè il suo distretto è la provincia. La tenenza dei carabinieri, il comando dei carabinieri è su base provinciale. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate è su base provinciale. E così via. C'è l'organizzazione periferica dello Stato che si è mantenuta in piedi nonostante la tanta autonomia e la promessa di federalismo e queste balle qua, è rimasta in piedi ed è tutta organizzata su base provinciale, compreso le elezioni sono organizzate su base provinciale. Per cui la provincia non rappresenta affatto un ente democratico. In origine rappresenta semplicemente una struttura periferica dello Stato. E voi direte, ma questo è... No, no, non è, perché questo è stato poi ridetto dal fascismo, che sicuramente non era molto favorevole né al decentramento né all'autonomia politica, ed è rimasto così fino al 51 o al 52, se non so se il 51 o il 52, quando si fece una legge in cui si decise che il presidente della provincia era elettivo, perché durante i lavori della Costituente, in cui la proposta di abolire la provincia era fortissima fino all'ultimo, poi hanno detto ma no, teniamole, come finirà questa volta infatti, e fino a quel momento la provincia era presieduta dal prefetto, perché quando il Costituente ha detto che la Repubblica si ripartisce in regioni, province e comuni, la provincia non era un ente democratico, la regione non esisteva ancora, esistevano solo i comuni. Capite com'è? È una storia falsata. Allora l'idea che tu concentri le province, dopo aver passato degli anni a moltiplicarle, no? Perché si è costituita la provincia di Monza, perché la Lega voleva avere una sua provincia, era senza una provincia proprio sua, e poi c'era quella di Fermo, e poi c'era quella di Trani, Barletta e qualcos'altro, si sono moltiplicate le province, perché le province significano uffici pubblici, no? La speranza di avere impiego pubblico, prefetti, questori, dipendenti delle prefetture, eccetera. Adesso si eliminano le province fingendo che sia un problema di eliminare i costi della politica locale, che costa tantissimo, perché quella nazionale invece è gratis. E si dimentica che le province non sono costi di politica, ma sono costi di amministrazione, ma non di amministrazione locale, ma di amministrazione governativa. Da cui la mobilitazione di tutta una serie di grandi amministratori pubblici, grandi burocrati, si chiamano così, che ovviamente stanno cominciando sotto sotto alla chetichella, perché sono tutti quanti in doppio petto grigio, con la faccia un po' spenta, la mano sudaticcia, orribili individui, e sono tutti una piccola casta, potentissima casta, quella che tiene l'Italia dall'unificazione in mano, mai cambiata, e che adesso stanno lavorando contro questa diminuzione delle province. Qual è la notizia di oggi? 6 mesi in più alle province, nessun commissario. Avanti con la riduzione di 36 enti, ma dal 2014. 6 mesi di tempo in più e nessun commissariamento automatico. Nel decreto legge che arriverà oggi in Consiglio dei Ministri, altro che decreto legge, dovrebbe essere fissata al 1 gennaio 2014 la data per trasformare in realtà la nuova mappa delle province italiane. Notate che i precedenti decreti legge avevano detto che le regioni e le associazioni, la consulta degli enti locali dovevano fare una proposta al governo, e scadeva in questi giorni il termine. Per cui le regioni dovevano dire come accorpare. Il governo aveva dato delle direttive, non meno di 300.000 km quadrati, non meno di 2.000 abitanti, 350.000 abitanti e 2.500 km quadrati, erano i coefficienti minimi. Cioè, logica militare, no? Cioè, cosa vuol dire? Perché tu sei un comune in una provincia di montagna, è come se fossi la provincia di Monza. La provincia di Monza non c'è nessuna ragione di essere, c'è Milano, la provincia di Belluno magari qualche ragione potrebbe anche averla, non lo so, ammettendo che servono qualcosa alle province, io lo nego in via definitiva per me. Bene, allora il governo dà questi coefficienti numerici e le regioni dovevano, sentiti gli enti locali, dovevano proporre la mappatura. L'Emilia Romagna aveva già deciso, Parma e Piacenza si fa una provincia unica, Piacenza ha detto no, piuttosto la Lombardia, ma è un po' difficile, Reggio Emilia e Modena si fa una provincia unica, tutte le province Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna diventa provincia di Ravenna, Ferrara sopravvive perché c'è un abitante in più, un chilometro in più, ma nella nebbia si sono dimenticati. Bologna diventa città metropolitana, insieme a Milano, Torino, Roma e Reggio Calabria. Reggio Calabria, città metropolitana. Ma notate che cosa sia la città metropolitana non si sa. Nel 2001 è stata messa in Costituzione, ma è un punto di domanda. Non abbiamo ancora in 11 anni non fatto, ma neanche capito come si fanno, e tutto quello che si dice sulle città metropolitane fa ridere, perché in sostanza è una nuova etichetta della provincia, non si chiama più provincia, si chiama città metropolitana. Geniale. La cosa divertente è che a questo punto si stanno spostando le date, perché lo Stato gli ha detto: tu regioni mi fai una proposta, io governo la prendo, la valuto, la porto in Parlamento e facciamo una legge, e con questa costruiamo le nuove, riordino delle province, le nuove province. Se tu regione non mi fai una proposta, cavoli tuoi, la faccio io, oppure faccio un commissario ad acta. Finito. Adesso invece, rispetto alle intenzioni iniziali del governo, che aveva ipotizzato il 30 giugno 2013, ci sarà più tempo, un modo per venire incontro alle richieste degli enti locali, dei prefetti, leggi prefetti, come l'aver scattato l'idea di commissariare subito tutte le province, e guidare la transizione saranno i presidenti uscenti, ma il governo avrà la possibilità di nominare un commissario con poteri sostitutivi in caso di resistenza. Cioè dicono: la trasformazione delle province la facciamo fare i presidenti delle province, se questi non le fanno poi nominiamo i commissari. Fissare la scadenza del 1 gennaio 2014 significa che, dopo i passaggi tecnici necessari, nelle settimane successive andranno al voto tutte le province, anche quelle che non vengono accorpate, pur quelle che sarebbero scadute nel 2015 e nel 2016, e lo faranno col nuovo sistema elettorale di secondo livello, con i consiglieri eletti non direttamente dai cittadini ma dai consigli comunali della zona. Anche qui voi vedrete che faranno una porcheria di quelle proprio da cartellino rosso, perché la stanno già gestendo. È molto delicato questo passaggio, cioè non tanto questa cosa della concentrazione delle province, che insomma, bah. Ma sulla formazione degli organi delle nuove province si gioca una bella partita, perché finora erano eletti direttamente dai cittadini. La riforma sembrava voler dire: sono formati dagli amministratori comunali, per cui nel consiglio della nuova provincia ci stanno i sindaci e il presidente della nuova provincia è un sindaco. Adesso si stanno dicendo: no, saranno eletti dai consigli comunali, ma i consigli comunali scelgono chi? Perché questo è il problema, perché se noi cominciamo a dire che i consigli comunali possono eleggere chiunque nel consiglio provinciale, abbiamo ricostituito una casta di potere, anzi abbiamo riservato l'accesso a questa casta di potere ai politici, e questo diventa immediatamente la soluzione di un grande problema, un vero problema di cui nessuno parla in Italia, ma costituisce un problema fondamentale: dove si mettono i politici trombati? Perché questo è un grande problema, non è un problema neanche da quelle cose un po' buffe che scrivono Stella e Rizzo, che sono pur sempre dei giornalisti come tale un po' leggeri nelle loro cose. Noi abbiamo dei politici che fanno politica. Questi politici possono essere delle persone che fanno politica 5-10 anni? E poi tornano al loro mestiere, ne abbiamo già parlato. Io non ci credo tanto, perché certo che se uno faceva l'impiegato postale torna a timbrare, hanno cambiato un po' i timbri, ma torna a timbrare le carte, non è un problema. Ma se uno faceva l'architetto, per 10 anni smette di fare l'architetto e poi torna a fare l'architetto, dove sono i suoi clienti? No? Dov'è il suo studio? Oppure ha smesso di fare l'architetto così? Nel senso che un po' faceva il sindaco, un po' faceva l'architetto, poi aggiudicava alcuni lavori agli architetti e lo beccavano con le mani in pasta. Capite com'è delicata questa cosa? Non c'è un transito semplice di 10 anni. Certo, se io andassi a fare il giudice per 10 anni tornerei a fare il professore universitario benissimo, e viceversa, no? Ma se uno va a fare il politico cambia lavoro. Se devo fare il politico, dopo 10 anni devo ristudiarmi il diritto costituzionale dall'inizio probabilmente, anche perché ho indietro 10 anni di giurisprudenza, di letteratura, di ricerca, eccetera. E faccio un lavoro, per modo di dire. Se avessi uno studio legale, dopo 10 anni non trovo più neanche una carta in giro, mi hanno mangiato tutto, compreso i clienti ovviamente. Cosa vuol dire questa cosa del politico prestato? Io non ci credo. E d'altra parte, uno che fa il sindaco non c'ha tempo di fare altre cose. In Italia abbiamo introdotto la regola dei 2 mandati, per cui uno fa il sindaco per 2 mandati e poi torna a fare operazione del cervello? No. Cerca di andare in Parlamento, cioè cerca di spostare la sua attività politica altrove. Però è fatto a imbuto, nel senso che ci sono 8.000 comuni e non ci sono 8.000 posti in Parlamento, non ancora, anche se un po' alla volta ci arriveremo, no? Cioè, in Parlamento ce ne sono 1.000. Allora questa piramide è una piramide difficile da scalare, il che significa che noi abbiamo amministratori locali, quei controfiocchi che hanno fatto benissimo il sindaco, che dopo 10 anni devono trovarsi nel mondo della politica qualche altro mestiere e non si sa dove metterli. Allora, prima che i giudici rompessero le scatole, si dava un bel ente pubblico da amministrare, una bella ricca consulenza, qualcosa, per dargli uno stipendio, perché è un problema. Io l'odore lo sento fortissimo che questo gioco delle province sia un modo per recuperare terreno. Tanto è vero che alcuni progetti di legge dicevano e si legge come presidente un sindaco che resta in carica anche se non rieletto. Oh, che bello, no? Cioè è una risposta, che è una risposta a un problema reale che andrebbe affrontato una volta, andrebbe affrontato bene, e invece non si vuole affrontare perché non è molto ben sentito dalla gente e di conseguenza viene nascosto. Ma quando viene nascosto un problema reale, serpeggia. E purtroppo questa è una cosa che finisce con minare tutti i discorsi che si fanno in Italia, tutti. Va bene, cosa resta? Beh, questa è, spero che sia una non notizia, la Repubblica ci dice spunta un nuovo condono edilizio, domani al Senato la proposta del PDL. Non l'avrei portata se non fosse per l'enorme contributo al cabaret italico dovuto dalla legge presentata da Francesco Nitto Palma del Popolo della Libertà, non per il nome del proponente, ma per il titolo. Si intitola «Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici del condono edilizio del 2004». Non so se avete colto la bellezza. Cioè non si fa un nuovo condono, si dice ma è ingiusto che il condono fosse soltanto per le opere abusive compiute entro il 31 marzo del 2003. È ingiusto perché se una compiva il 1 aprile del 2003 non era condonabile. E quindi è ingiusto. E per garantire l'uguaglianza dei cittadini bisogna aprire i termini. Io lo trovo fantastico, ma chissà se almeno si sono messi a ridere, se hanno immaginato l'osteria di fare un fiasco di cabinet, un po' brilli, perché è troppo bella questa cosa, è fantastica, è un principio di uguaglianza. Come? Io adesso costruisco una terrazza, mi scappa proprio costruire una terrazza sul tetto e non la posso condonare, ma questa è ingiustizia. Noi abbiamo avuto un condono Craxi Nicolazzi nel 1985, un condono Berlusconi Radice, dunque il primo nome Presidente del Consiglio e l'altro Ministro, nel 1994 e Berlusconi Lunardi nel 2003. 85, 94, 2003, cosa tocca come sequenze? 2012, se lo risponderebbe chiunque a un test del genere, no? È molto attitudinale, si può fare il ministro con un test così. Qual è il numero giusto? 2012. E quindi stanno preparando un condono. Non so se andrà in porto, perché non mi pare che il clima sia molto favorevole. Credo che il governo avrebbe qualcosa da dire perché ci rimette la faccia a un nuovo condono. Forse anche il Presidente della Repubblica sarebbe un po' irritato, perché questi condoni sono stati delle cose devastanti. Contate che noi abbiamo 4.000 case abusive in Italia, 4 milioni, che sono censite dalla mappatura aerea che si fa, per cui sono tutte case abusive che andrebbero distrutte. Non vengono distrutte, ma pensate a quanto costano in termini elettorali 4 milioni di case. Cioè quanti elettori al momento di mettere la scheda nell'urne si fanno dirigere dal bisogno di difendere la propria casetta. Non sono solo i proprietari, avranno un po' di familiari, 12 milioni di voti? Capite perché si fanno le proposte di condono alla vigilia delle elezioni? Questa è una cosa che veramente, francamente, non smetterà mai di indignarmi, spero che non smetterò mai di indignarmi, purtroppo questo è il paese. Io avrei finito, voi avete quelle cose? Oltre al gentile invito a andarmene a farmi più vedere per un po' di giorni?